siamo qui perché crediamo in Lui. A tutti voi il benvenuto, ma voglio dare un benvenuto particolare a un amico che ho conosciuto ieri sera. Parla cinque lingue, ha origine in Corea, è nato in Sud Arabia, è cresciuto in Giordania e vive a Dubai. Uno, would you please stand? We would like to recognize you and ask the congregation to pray for you. Thank you for being here with us. God bless you. You're welcome. Carissimo, c'è un particolare dono, ve ne accorgerete se lo saluterete, e lui vi dirà anche gli scioglilingua in italiano, è una cosa incredibile. Parla anche qualche parola napoletana, e Nicola oggi gli insegnerà anche il pugliese. Foggiano, barese, ah, signora aiutami, perdonate. Bene. Noi vogliamo pregare per lui. Lui canta anche nel coro, è un cantante e c'ha un lavoro particolare, però ho sentito proprio nel cuore di pregare, e perché voi pregate per lui, per lo spirito. Non so quanto lui potrà arrivare a capire oggi, ma se dirò qualcosa in lingua inglese è perché proprio voglio prendere di mira lui. E voi pregate nello spirito, che il Signore lo salvi. Amen. Gloria a Dio. Bene, se abbiamo la Bibbia, ci rivolgiamo in Geremia. Geremia, capitolo 1, come in Efesi capitolo 2, abbiamo letto dal 4 al 10, così anche in Geremia. Geremia, capitolo 1, leggeremo dal 4 al 10. Grazie anche a Jonathan, vedo che gli anglofoni lo stanno circondando ed è una cosa bella, gloria al Signore. Geremia capitolo 1 verso 4, se volete cambiare posizione ci alziamo in piedi. Vogliamo avere riverenza sempre alla parola di Dio, cercare subito di capire come questo testo si abbina al testo che abbiamo già letto di Efesi e su quello che Dio ci darà grazia di dire. Il titolo di questo sermone, ho dato un titolo, è formati, formati nel senso di modellati, plasmati per uno scopo, e quello scopo è nella mente di Dio. E voglio che sappiate questo, che tutto quello che viene da Dio, nella mente di Dio, nella volontà di Dio, nel piano di Dio, va spesso in contrapposizione, in contrasto con tutto quello che viene dalla carne, dal mondo, dal peccato, e cerca di fare guerra. E questo avviene, sapete, in un campo di battaglia molto, molto vicino a noi, è la nostra mente. Ma vi chiedo nel nome di Gesù di dare ascolto allo Spirito Santo e alla parola di Dio. Con l'aiuto di Dio noi possiamo veramente, ma non noi, colui che è in noi, cambiare, cambiare il mondo. Noi potremmo dire, e lo dico prima di leggere, cosa può fare una persona, 10 persone, una piccola minoranza? Vi assicuro che una volta Sant'Agostino stava sulla riva del mare e vedeva un bambino che dopo una bassa marea, molti pesci, particolarmente le stelle marine, rimanevano quasi impigliate sulla sabbia e non potevano rientrare nell'acqua del mare. E lui a uno li pigliava e li buttava dentro l'acqua. E Sant'Agostino, grande teologo, gli disse: ragazzo, ma che fai? Ci sto salvando la vita a questa stella marina. E Agostino gli disse: ma guarda, ce n'è migliaia, milioni. Dice: è vero, non potrò cambiare tutto oggi, però ho salvato la vita a questa. Ho salvato la vita a questa. E la ributtava nel mare. E Agostino ebbe l'idea di scrivere un po' questa storia, perché non possiamo tutto fare, ma quello che possiamo, facciamolo. La nostra fatica non è vana. Dio ti ha scelto per uno scopo. Sarai tu quel giovane che riprenderai quelle stelle marine e ridarai vita a loro. Sarai tu quella persona che il Dio vuole valorizzare più di quanto tu pensi. Io non lo so, ma lo Spirito Santo lo sa e ti parlerà. La parola del Signore, capitolo 1 di Geremia, fu rivolta in questi termini: prima che io ti avessi formato, ecco dal dove nasce il titolo, formati per uno scopo, prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto, prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni. Io risposi: ahimè, Signore Dio, io non so parlare, perché non sono che un ragazzo. Ma il Signore mi disse: non dire sono un ragazzo, perché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la sua mano e mi toccò la bocca. E il Signore mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Signore, metti le tue parole nella mia bocca. Vedi? Io ti stabilisco oggi sulle nazioni, sopra i regni, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Fin qui la parola del Signore, diciamo amen. Accomodatevi. Formati per uno scopo. Non so, ho molto materiale nel cuore da condividere con voi, ma seguitemi, desidero veramente condividere questo messaggio con voi per iniziare a pensare quanto valore Dio ci dà e quanto valore noi dobbiamo dare noi stessi e coloro i quali Dio ci ha donato. Non so quanti di voi avete mai visto nel cambiare i canali quel programma che probabilmente viene anche fatto in Italia, non sono sicuro, ma in America ci sono dei depositi o dei garage, migliaia vanno lì, depositano perché devono cambiare casa, e poi a volte questi garage o questi depositi o questi magazzini rimangono lì e dopo un certo numero di tempo si scrive al proprietario per dire: guarda che tu non stai pagando più il mensile, oppure è scaduto il tempo e non sei venuto più a ritirare, e continua: ti diamo un mese, ti diamo 2 mesi, ti diamo 3 mesi. Dopodiché, se tu non vieni a ritirare o a mettere in, noi mettiamo tutto quello che c'è all'interno di questo garage. L'avete mai visto? Yes. Lo mettiamo all'asta. Ora, c'è una particolare caratteristica in questo. Quelli che vengono a scommettere, a prendere, a fare le loro offerte, vedono da lontano. Sanno che all'interno di questo garage, a volte ci può essere proprio spazzatura vecchia che non vale più, a volte invece ci possono essere delle cose antichissime che, quando hanno trasferito da una casa all'altra i loro mobili, ci hanno trovato queste cianfrusaglie, non sapevano cosa fare, sono andati a depositarli lì e sono rimasti lì per dozzine d'anni. Probabilmente non sanno il valore, e cosa fanno? Provano di comprarlo al meno prezzo possibile e poi: cos'è questo? Ah, questa è una cosa della Seconda Guerra Mondiale. Devono andare da uno che valuta quel particolare articolo che neanche si sa cosa è, cosa non è. Sanno che c'è un valore, però hanno bisogno di qualcuno che lo valuta. A volte fanno bene perché riescono a comprare tutto quello che c'è all'interno di quel magazzino per forse $500, $1,000, non so, e ne ricavano forse 2.000, 3.000, 4.000. Ci sono persone che fanno costantemente questo e hanno iniziato a capire come bene, bene, bene funziona. Fermiamoci qui. Tu ed io abbiamo un valore. E spesso il mondo non sa il valore che io e te abbiamo, non lo sa, non lo conosce. Infatti oggi parleremo proprio sulla svaluta che il mondo dà sulla vita umana. Ma quanti di noi, sebbene lo sappiamo, dobbiamo capire soprattutto che c'è qualcuno che sa il nostro valore. Gesù ha detto, e lo sapete questo verso, che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. Significa che vuol dire che l'anima di una sola persona vale più di tutto il mondo. Ma il mondo non la pensa così. Il mondo vuole bombardare la nostra mente con l'idea che noi non valiamo, particolarmente se non siamo nati. Ecco perché il testo di Geremia ci fa molto buon uso per capire come Dio dà una valuta particolare, un valore particolare alla nostra vita, prima che ancora noi siamo mai nati. Non solo Geremia, Dio lo rivela a Geremia, ma il salmista, al Salmo 139, al verso 13, lui stesso, ispirato dallo Spirito Santo, in questo Salmo 139:10 dice che tu mi hai creato, tu mi hai formato anche i reni e mi hai intessuto nel seno, cioè nel grembo di mia madre. Per rivelazione spirituale, questo è quello che il salmista diceva ed è molto simile a quello che Dio ha rivelato anche a Geremia. Ora, la Bibbia dice che ogni individuo qui sulla terra ha un valore inestimabile. Ogni persona che è nata ha un potenziale interiore, è come un seme. In un piccolo seme che potremmo guardarlo e dire che sia insignificante, ma lì dentro c'è la vita, c'è un DNA, c'è un valore, tanto da far trasformare, attraverso la morte di questo seme, un seme in un albero, in una pianta. E dalla pianta nascono altre piante, frutti, eccetera, eccetera. Perciò Geremia, capitolo 1, verso 5, proprio dice queste stesse testuali parole da parte di Dio: prima che io ti avessi formato nel grembo, pensate un po', non c'era ancora il concepimento, non esisteva, non c'era la formazione del feto. Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto prima che tu uscissi dal suo grembo e ti ho consacrato e ti ho costituito. Pensa un po', non si tratta di una cosa fatta, dici, ma tu sei il mio bambino, adesso io ti ho conosciuto, sei un giovane, sei un ragazzo. Ma qui la storia tra me e te, Dio dice, non è iniziata oggi. Oggi che ti sto chiamando a svolgere un compito. La storia tra me e te è iniziata prima che tu fossi formato. C'è un legame che Dio rivela a Geremia. E Geremia ha bisogno di capire. Ecco perché a volte non so se noi stessi arriviamo a capire il valore che Dio ci dà a noi stessi. A volte noi pensiamo che ci valorizziamo quando raggiungiamo un certo successo in vita. Gloria a Dio per quello. Ma il legame più profondo e più peculiare che possa mai esistere è quello creato nella mente e nel cuore di Dio, che adesso si rivela e ci dà a noi la conoscenza che prima ancora che noi fossimo registrati a quel famoso ufficio municipale che si chiama l'ufficio Stato Civile. Mi fa ricordare la storia con Giovanni dello Stato Civile. Dio ci aveva già conosciuto e aveva pianificato tutto. Questo è il valore che Dio sta cercando. Ora, la nostra cultura, il problema è proprio questo, la nostra cultura, il mondo in cui noi viviamo, eccezione per alcune culture, non credono in questo. Non credono che noi abbiamo un valore interno, un valore molto bello, perché certamente forse non ne capiscono o cerca quello che è lo spirito dell'anticristo di mettere, diciamo, in basso, svalorizzare quello che è il vero potenziale della nostra vita. Addirittura alcuni dicono che noi non siamo da valutare se almeno che non siamo nati, eh? Perché fin quando non siamo nati siamo solo un masso di tessuti umani che non vale neanche la pena pensare di proteggere se non è nato, insomma, e poi se ci sono complicazioni, e poi sapete di che parlo? Aborto. Infatti generalmente un bambino è in grembo prima di nascere, si chiama feto. Perfetto. Una collezione di tessuti che se non è, diciamo, tutto a posto, può essere pure vuoto, buttato via perché non considerato veramente un essere umano. Io sono contrario all'aborto, ma non sono qui per tirare su il cartellone, noi non crediamo all'aborto, no, no, tutta questa storia ha a che fare con qualcosa che è molto di più di valore. Negli ultimi 10 anni la scienza ha iniziato a sfidare questa presunzione di alcuni che se non sei nato non sei nessuno, tecniche di scansionamento chiamato 3D e 4D. Avete sicuramente sentito parlare. Cosa hanno fatto questi negli ultimi 10 anni in particolare? Hanno iniziato a vedere la figura, la foto di chi? Di questi bambini non nati, feto. Queste, diciamo, fotografie hanno portato nuove scoperte di bambini ancora non nati. Volete sentirli? Questa immagine con 3D e 4D eccetera eccetera hanno catturato immagini di bambini non nati che fanno questo, sbadigliano, come alcuni in chiesa, no? Altri che chiudono gli occhi, schiacciano gli occhi e poi li riaprono. Anche in chiesa, sì. Spero che questo non succeda in chiesa, la terza cosa, eh? Bambini che prendono il pollice e se lo succhiano. Come in chiesa? No, no. Magari come nel nido. Addirittura alcuni sono state riprese immagini di bambini che sorridono e bambini che piangono e bambini che muovono le loro arti, gambe, braccia, dove l'ho preso in Skycom Sky News, www. È bellissimo. Allora questo un po' sta mettendo in difficoltà, ma è veramente un pezzo di tessuto non umano? Aspetta. Voglio dire la storia di Michael Clancy. Michael Clancy è un fotografo inglese che non aveva mai fatto troppi soldi con la fotografia, un po' come i musicisti, sono dei grandi artisti, ma di soldi se ne fa poco, a meno che. Michael Clancy era uno che credeva nella libera scelta, pro-choice in inglese. Scegliere se vuoi abortire, non vuoi abortire, se vuoi, non vuoi, quello che vuoi. Un giorno una commissione di medici dovevano operare su un bambino che era affetto di una malattia terribile. Si chiama spina bifida. Grazie. Che è una malformazione. E adesso voglio farvi vedere la foto, però spero che non vi faccia male. Questo cos'è? È la foto di un utero che viene tirato fuori dall'addome della madre. Poi viene inciso, chiudete gli occhi se non ve va, inciso in un fianco e poi da lì inizia a lavorare il dottore. Quel bambino si chiama oggi Samuel Armas, una storia molto molto interessante. Cosa c'è di particolare in tutto questo? Gli dissero a Clancy, Michael Clancy, vorresti tu fotografare mentre questa operazione andrà avanti? E lui disse sì, sì, sì. Lo fece e si accorse che alla fine di un'operazione, uno su 8.000 bambini soffre di questo, sembra che quando il dottore stava per chiudere l'utero della madre, fuoriesce questa spina e si aggrappa al dito del dottore. E lui dice, Michael Clancy, questo atto ha trasformato la mia vita. Non posso più credere che se un bambino non è nato, non è umano o è solo una ammassa di tessuti non umani. Fece una cosa, tutto entusiasmato, iniziò ad essere pro-life, cioè a favore della vita, non più della scelta. E andò da una corporazione, un'azienda che hanno in stampa chiamato Life Magazine, una rivista Life, Life significa vita, e pensava, senti, io ve la do gratuitamente. Questa foto è unica al mondo, con altre riprese. Potreste voi pubblicarlo nel vostro giornale o rivista? E loro gli dissero, questa è una corporazione che ha in ballo 27 miliardi di euro di attivi. Sapete quanto sono? Un po' di soldi. E allora gli dissero, sì, noi vogliamo fare un contratto con te. Attenzione che questa storia è incredibile. Noi vogliamo offrirti un grosso ammonto di denaro per comprare questa foto. Ma sapete per che cosa? Per distruggerla, non per pubblicarla. Lui aveva bisogno di denaro, stava in brutte acque, però questo lo fece arrabbiare e Michael Clancy divenne un avvocato, un difensore di quello che è non la scelta di abortire o no, ma la vita, a scegliere la vita. Interessante. Lo trovate interessante o no? Se un uomo può arrivare a capire, poi da qui nasce un ragazzo, si chiama Samuel Armas, che in qualche maniera potete trovare la sua storia. Ma è interessante capire come qualcosa a volte deve avvenire perché noi cambiamo idea. Come sei tu nel cambiare idea? Cambi idea e su qualcosa facilmente? Non facilmente? Se sei sicuro, io non cambierò mai idea sul fatto che Gesù è il Signore. Ci sono dubbi. Però potrei cambiare idea su altre cose che non sono dottrina, ma sono magari opinioni, mentalità, culture che mi sono formato nella mia vita. Ma una cosa è certa, questa foto, questo momento che lui ha catturato e poi lui la diede gratuita da pubblicare in tutto il mondo, ha trasformato la vita di tanti, tanti, tanti altri. Adesso vi voglio far vedere anche un altro esempio, per dirvi che non siamo solo o non sono solo un pezzo di tessuto. Forse avete sentito la storia di un giovane australiano e cristiano. E adesso ve lo faccio vedere, questo filmato è un minuto e 30 secondi, e poi vi dirò in breve in che cosa significa. Avete mai sentito parlare di Nicholas o Nick Vujicic? Cosa c'è di particolare? Ve lo dico un po' prima e altro dopo. Lui non c'ha le braccia, non c'ha le gambe, è un evangelista. Questa settimana è stato a Torino a parlare. Cosa fa? Parla, predica, è invitato spesso nella scuola di teenagers, di giovani, per motivarli, perché tanti di questi ragazzi adolescenti hanno un po' preso l'idea del mondo: tu non vali niente, tu di questo, tu di quello. Allora lui fa del tutto per motivarli e racconta la sua storia. Lui arrivò a pensare che non era buono, non poteva sposarsi, oggi è sposato e c'è tutto. Però guardiamo un po' delle immagini, alcuni di voi che comprendete l'inglese potrete capire, e poi dirò un riassunto, via con le immagini, su Nick Vujicic.
Wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything.
Bene, ci sono altre immagini, non abbiamo tutto il tempo di farvi vedere. Nicholas dice che pensava sempre da bambino che non sarà stato facile, per lui non era facile, e non sarebbe stato facile avere un lavoro oppure sposarsi o fare questo. E a un certo punto lui va avanti poi con la sua testimonianza di come capì che non era più il caso di mettere la sua mente, concentrarsi sul oh, I wish I would, cioè nel senso avessi mai desiderato, oh io volevo, vorrevo questo, volevo quell'altro, non lo posso fare, cioè tutte le cose negative. Invece lui si concentra su quelle positive e lui inizia poi a ringraziare il Signore per questo cosciotto di pollo che lui chiama, che è l'unica cosa che c'ha. E lui raccomanda: non iniziare a svalorizzare la tua vita perché ti manca questo, ti manca quello. Questa è stata l'idea di Satana nel giardino dell'Eden. Inizia a ringraziare Dio per chi tu sei e cosa lui ha fatto. Questa settimana lui ha avuto un'intervista di Alessandro Iovino e l'intervista è intitolata così: se tu non ricevi un miracolo, diventa il miracolo. Nicholas oggi è impegnato a girare il mondo, invitato oltremodo a aiutare. Tanti ragazzi vengono veramente aiutati, motivati. Tanti che arrivano all'orlo del suicidio, tanti che arrivano alla scontentezza massima della loro vita, tanti che purtroppo rimangono incinte per la vergogna o per qualche altra cosa, non solo desiderano abortire, ma l'idea di abortire li porta al suicidio. Viviamo in un mondo di guai, Nicola. Cosa fare? Lui dà un messaggio di speranza, perché poi lui racconta la sua storia, la sua vita trasformata, che gli dà tanta forza di riuscire ad aiutare gli altri. Ho mandato su Facebook anche un video qualche giorno fa di un'altra persona molto simile, gli mancano le gambe, però c'ha le mani. Sapete cosa fa questo? L'avete visto qualcuno di voi? Ha iniziato a dire: io voglio fare qualcosa per il Signore. Ha preso una scopa e ha iniziato a spazzare il locale di culto. E dovreste vedere, se andate su Facebook a Di Perugia lo vedrete. Tutto questo per dire che cosa? Noi siamo solo contro l'aborto? No. La tua vita vale più di quanto tu stesso puoi mai capirla. Se noi vogliamo sapere il valore della nostra vita, dobbiamo chiedere all'esperto. Lui sa quanto noi valiamo. Colui che ci dice a Geremia: Geremia, io ti conosco, io so tutto. È importante capire questo, perché se non comprendiamo questo, noi saremo assorbiti nel vortice dell'idea che non valiamo nulla, non siamo nulla. Vi fu una persona che ha messo insieme una serie di esempi che ho già mandato su WhatsApp. Primo caso: c'è un predicatore, sua moglie, sono molto poveri, già hanno 14 figli, non si sente più queste storie, eh? 14 figli, questa è una storia vera che vi sto dicendo. E adesso vi chiederò cosa suggerite si dovrebbe fare. Allora, a un certo punto la moglie gli dice al marito: sai una cosa? Sono incinta, numero 15. Vivono in tremenda povertà e si considerava già l'eccesso di popolazione mondiale e la loro povertà. E qualcuno gli ha suggerito di abortire. Cosa avreste fatto voi? Pensaci. Che tante volte noi siamo propensi a dare subito le risposte quando si tratta di casi altrui. Sapete, come quelli che nelle chiese sanno giudicare sempre gli altri. Poi quando gli succede in famiglia le cose cambiano. Pensiamoci. Cosa avreste fatto voi? Qualcuno vuol dare una risposta? Quanti di voi sapete cosa c'era bisogno di fare? Quanti di voi mi avete perso completamente? Cosa si fa in un caso del genere? La mamma e il papà hanno detto sì alla vita. E nacque, sapete chi? John Wesley. John Wesley è stato un evangelista, un proclamatore dell'Evangelo. Vagliela a dire a papà e mamma, non lo sanno, ma mi tocca il cuore sapere che Dio lo sapeva. Gli mise in cuore a mamma e papà di non fare quello assolutamente. E Dio un giorno chiama John Wesley, leggete la storia di John Wesley, grande evangelista, sia in Inghilterra che negli Stati Uniti. Predicò l'Evangelo andando a cavallo per oltre 450.000 miglia, tutti a cavallo. E il Signore si usò di lui in una maniera meravigliosa. Non è solo Nick Vujicic, non sarà solo quell'altro fratello spagnolo, non sarà solo John Wesley, ma ci sono tanti, tanti altri ancora. C'è un'altra storia, vi ricordate qual è? È la storia di papà e mamma. Il papà è molto ammalato, la madre soffre di TB, tubercolosi, e tutto un tratto, dopo aver avuto 4 figli, la moglie ancora una volta rivela di essere incinta del numero 5. Attenzione, il primo figlio era cieco, secondo e terzo figlio era sordo, il quarto figlio era malato di tubercolosi. Gli hanno consigliato: devi abortire. Devo abortire. Papà e mamma scelgono di non abortire. E nacque qualcuno di cui voi conoscete benissimo. Come si chiama? Ludovico van Beethoven. C'è una giovane madre. Mi fa pensare che a 13 anni rimane incinta perché è violentata da un uomo. Tutti gli consigliano di abortire. Mamma rimane convinta. 13 anni, una ragazza, dà alla vita la sua figlia. Questa figlia è cresciuta senza padre. La sua vita è stata trasformata, si chiama Heather Waters. Spesso veniva a cantare con l'evangelista Billy Graham. Uno dei cantici preferiti, che c'è anche la traduzione in italiano, ma non lo conosciamo, è "His eye is on the sparrow", il suo occhio è sugli uccellini, sui passeri. È bellissimo. E spesso prima di cantarlo, Heather Waters ringrazia Dio per la vita che gli ha dato. Quarto caso e poi mi fermo. C'è una giovane madre incinta. È ancora giovanissima. E ci sono due grossi problemi. Il primo problema è: non è sposata. Mi segui? Quanti di voi siete ancora svegli? Dite amen. Salutatemi. Non è sposata, è incinta. C'è il ragazzo. Cosa state pensando? Ma il ragazzo non è il padre ed è molto preoccupato. Cosa avreste fatto? Nasce un bambino e si chiama Gesù. Alleluia! Solo Dio sa il valore della tua vita. Certo, non significa che questo ci spinge a fare figli. Dobbiamo anche ragionare con la mente e col cuore, ma l'idea è che noi dobbiamo capire il valore della vita. Ogni bambino ha il suo valore, c'è il suo potenziale. Ogni bambino è stato creato all'immagine di Dio. E io vorrei dire, Efesi 2:10, quello che già abbiamo in parte letto, che Dio ci ha creati in Cristo Gesù per fare delle buone opere che Dio ha precedentemente preparato per noi. E tu mi potresti dire, ma quanto tempo prima Dio ha preparato noi per fare delle opere meravigliose? E Paolo stesso che dice ad Efeso questa verità, lo dice anche in Galati, capitolo 1, verso 15 e 16, che adesso leggiamo. Questo per aggiungere valore. Ma Dio, che mi aveva prescelto, quando? Fin dal seno di mia madre, e mi ha chiamato mediante la sua grazia. Che bello. Si compiacque, cioè ha trovato piacere, di rivelare in me il figlio suo, perché io, ecco le buone opere, lo annunciassi fra gli stranieri. Allora io non mi consigliai con nessun uomo. Perché Paolo sta mettendo questa frase? Sarà lo Spirito Santo. È buono trovare qualcuno che ci consiglia, ma quando tu hai la rivelazione di Dio, quando tu hai la verità di Dio, quando tu hai ciò che è il pensiero di Dio, non andare a cercare consigli. Sapete perché? Perché già c'è il consiglio perfetto. Dio è organizzato, prima di nascere già lo aveva chiamato e consacrato. Dio pianifica in anticipo. Ora tu pensi che Dio ha pianificato per Geremia? E ha pianificato per Paolo e non ha pianificato per te e per me? Sì, e i suoi pensieri sono dei buoni pensieri, Gioia. Lui c'ha dei pensieri belli, prima che tu nascessi, Dio c'ha dei pensieri buoni per te, per tutti noi. Noi dobbiamo arrivare ad essere ripieni della sua rivelazione della nostra vita. Che significa? Signore, cos'è che tu hai ordinato prima della mia nascita? Il mondo pensa che se, meno male che sono nato e registrato, altrimenti non valgo nulla, ma il valore di Dio viene dato non alla nascita, ma prima della nascita. Voglio incoraggiarti a scoprire cos'è che Dio vuole rivelare a te. Lo ha rivelato a Geremia, non dire io sono ragazzo, e continueremo questo, e a Paolo, prima che tu nascessi dal seno, dal grembo di tua madre, ti ho costituito perché tu annunciassi l'Evangelo agli stranieri, cioè ai pagani, ai popoli, alle genti, e poi non mi consigliai con nessuno. Assicurati che quello che Dio ti dice e nella tua mente, nel tuo cuore. Assicurati di capire cos'è che Dio sta cercando di dirti nell'ultima settimana, forse, nell'ultimo mese, o forse per un anno che sta bussando alla porta del tuo cuore e ti vuole rivelare qualcosa che ha a che fare, forse per alcuni di voi, con la salvezza, di accettare Gesù, o altri che hanno bisogno di capire che è tempo di abbracciare il ministero della visione di Dio, che esiste prima che tu nascessi. Non aspettare che il mondo ti valorizza. Il mondo non ti valorizza. Il mondo cercherà di offrirti una via di successo, cercherà di impigliarti in qualcosa che possa essere invitante, desideroso. C'è una via che sembra buona, ma conduce alla perdizione. Dio è colui che desidera valorizzare la tua vita. Ora il punto qui è, non è se abbiamo un valore o non abbiamo un valore. Il punto non è se il mondo ti dà un valore o non ti dà un valore. Il punto è questo, e concludo. Continueremo domenica prossima. Il punto è, credi tu che Dio ti ha valorizzato? Perché se non credi quello, tu non sarai disposto a scoprirlo. Ma se tu lo credi, sarai disposto a afferrare, voglio sapere il mio valore. E ritornando all'esempio iniziale, tu ed io possiamo sapere di avere un valore, ma non sappiamo che valore abbiamo fin quando andremo a farcelo rivelare da colui che conosce, l'esperto di ciò che è nella nostra vita. Chiniamo i nostri capi. Gloria a te, Signore.